Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben trovati da Alessandro Bertellotti. Moby Dick riprende come tradizione il dossier curato nel corso della settimana da Alphaville. Nel programma quotidiano di attualità culturale su RSI Rete 2 è stato affrontato il tema del grande romanzo nazionale. Lo spunto è il Salone del Libro in corso a Torino, un'occasione per sfogliare, leggere, conoscere e toccare anche i libri. Il primo ospite di Alphaville sul tema del grande romanzo nazionale è stata Simona Micali, docente di letterature comparate, letteratura inglese e studi culturali all'Università di Siena. Il collega Marco Pagani le ha chiesto se abbia ancora senso oggi parlare di letterature nazionali, quali sono le caratteristiche per definire un grande romanzo nazionale.
Diciamo innanzitutto che parliamo di romanzi moderni e contemporanei, perché in realtà la nazione non è diciamo l'idea della letteratura come espressione della nazione, di un popolo, un pezzo di storia, una categoria, un'identità, è un'invenzione abbastanza recente che nasce a seguito dell'invenzione romantica del concetto di popolo ed è un tassello fondamentale di quel grande processo che è nato tra fine Settecento e poi si è sviluppato nel corso dell'Ottocento, che è stato chiamato l'invenzione della tradizione, no? L'invenzione di una comunità. E tanto che la prima storia della letteratura italiana, che era quella del signor Girolamo Tiraboschi del tardo Settecento, non considerava l'Italia in senso nazionale, la considerava un luogo geografico, per cui all'interno ci metteva anche autori che avevano scritto in altre lingue, che però erano stati all'interno dei confini geografici dell'Italia. Quindi, insomma, è una cosa di per sé abbastanza recente e nasce assieme l'idea della nazione, l'idea della letteratura come voce della nazione, e poi l'Ottocento è il secolo della grande ascesa del romanzo, per cui il romanzo diventa ciò che deve dare espressione a questa idea di un popolo, una nazione, un'identità culturale, linguistica, storia, le radici, le tradizioni, rispetto alla quale si sono cimentati i vari grandi autori in Italia. Pensiamo ovviamente a Manzoni, ma forse ancora più dei Promessi Sposi, le Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo sono il grande romanzo nazionale dell'Ottocento, così come la Comédie Humaine di Balzac all'estero, eccetera. E teniamo presente che l'idea del grande romanzo nazionale è nata negli Stati Uniti. Secondo me non è un caso che sentano particolarmente l'esigenza di creare il grande romanzo nazionale delle culture che in senso nazionale si devono definire. Negli Stati Uniti nasce l'esigenza tra fine Ottocento e inizio Novecento di creare un'identità culturale svincolata, autonoma rispetto a quella britannica di provenienza, e quindi nasce la ricerca, la caccia al grande romanzo nazionale americano, e poi dagli Stati Uniti, come tante formule critiche, viene importato in tutti i paesi europei. Esiste ancora?
Prego, no. L'ascolto, l'ascolto, perché nel frattempo mi si accumulano diversi interrogativi, si stanno nascendo delle nuvolette sopra la mia testa, ma aspetto di sentire dove vuole parare, perché è molto interessante il discorso.
Ovviamente nel corso del Novecento è il romanzo stesso che cambia, no? Il grande romanzo, l'opera mondo, esce un po' dai gusti della letteratura alta, la letteratura sperimentale, quella appunto nobile a cui aspira il grande scrittore, esce un po' questa aspirazione a interpretare la nazione, la storia della nazione, mentre invece ricompaiono, rinascono nelle culture emergenti, nelle nazioni emergenti che si stanno facendo. Cioè, in qualche modo il concetto di grande romanzo nazionale ha una funzione identitaria di costruzione dell'identità nazionale, per cui dove l'identità nazionale è già solida se ne sente meno la necessità, o si ricomincia a riavvertire come negli ultimi decenni del Novecento, quando le identità iniziano ad entrare in crisi, quando l'unica tradizione viene spacchettata e smontata da chi vede in questa idea di tradizione una costruzione ideologica, una costruzione egemonica, per cui non esiste una storia americana, ma esiste la storia americana ufficiale che nasconde, in un certo senso camuffa, schiaccia le storie subalterne, la storia delle donne, la storia degli immigrati, la storia degli ex schiavi e così via. E quindi rinasce anche il desiderio di rileggere la storia americana come la storia britannica da altre angolature, da altri punti di vista.
Noi adesso, secondo lei, visto che lei studia letteratura comparata, per cui è la persona giusta per una domanda come questa, peraltro ha già risposto a molte delle domande che nel frattempo si sono spente sopra di me come lampadine, perché ha risposto anche a una domanda che mi ponevo, ovvero sul significato storico del romanzo nazionale. Lei ricordava come nasca nell'Ottocento, quando nasce il concetto moderno di nazione, e poi nelle nazioni che si evolvono e magari superano il nazionalismo inteso come momento politico, lo stesso romanzo nazionale smette di essere cercato da chi scrive. Ma guardando in maniera comparata ad esempio all'Europa, quindi un continente più che maturo dal punto di vista del suo rapporto con il nazionalismo, per molti aspetti stiamo provando anche a superarlo in questi ultimi decenni, è stato anche superato come ideologia forse in molti stati negli ultimi decenni in Europa. Vorrei capire che rapporto c'è fra le varie letterature nazionali in questo momento in Europa, secondo lei, e se da qualche parte c'è ancora spazio o c'è l'attesa che venga scritto un grande romanzo nazionale.
Allora, io penso di sì. Penso che l'aspirazione a rileggere la propria storia ci sia, ma da angolature diverse, da angolature che in qualche modo siano state marginalizzate nel passato, diciamo a riraccontare la storia, a ripensare la storia. Perché è vero che è nato e si è sviluppato un senso di cultura e identità europea, ma queste idee di identità sono sempre idee, vivono sempre all'interno di uno spazio di negoziazione, cioè ci si sente europei soltanto se sia ben chiaro che cosa significa essere italiani, che cosa significa essere inglesi, che cosa significa essere belgi. Quindi in qualche modo la letteratura e soprattutto il romanzo, che è profondamente dialogico, che porta al proprio interno prospettive diverse, le mette a reagire, in realtà diventa lo spazio ideale in cui negoziare un'identità, ma anche ridefinirla. Io faccio un caso abbastanza ovvio per tutti in Italia: come possiamo pensare che l'amica geniale di Ferrante non sia un esempio straordinario di grande romanzo nazionale? E lo è proprio perché non ci racconta la storia ufficiale della nazione, ma proprio perché sceglie un'angolatura particolare e anche un confronto tra due diverse angolature, due diverse donne che vivono due traiettorie diverse, per riattraversare 50 anni di storia d'Italia e riraccontarcela in maniera diversa da come ce la siamo sempre raccontata. Proprio per questo è un grande romanzo nazionale, proprio perché un grande romanzo nazionale è diventato un successo planetario.
È molto interessante questa cosa, perché quindi mi pare di capire il romanzo nazionale come elemento non è necessariamente, anzi quelli di successo non lo sono, apologetico di una nazione specifica, può anche raccontare qualcosa di quella nazione che non sia sbandierare i suoi valori in un'ottica di concorrenza con le altre.
Assolutamente, assolutamente sì. Piacciono tanto e hanno così successo proprio, che ne so, penso negli Stati Uniti Underworld di De Lillo, 2666 di Roberto Bolaño. Piacciono tanto proprio perché riattraversano la storia, il tempo, la nazione, eccetera, da angolature diverse e quindi hanno un'identità. Il romanzo di Ferrante, se avesse raccontato una storia non ancorata in maniera così forte a Napoli, a una certa generazione, a una certa prospettiva, a una certa sequenza di eventi molto individuale, non avrebbe avuto così tanto successo, sarebbe stato generico. Ha avuto successo proprio perché era così napoletano, così italiano.
Era Simona Micali, docente di letterature comparate all'Università di Siena, intervistata da Marco Pagani. Se riprendiamo il tema del grande romanzo nazionale, ospite ad Alphaville Elisa Coppetti, editor per la narrativa straniera per Bottega Errante e traduttrice dalle lingue croate e serba. Marco Pagani le ha chiesto quali sono gli ingredienti di un romanzo per diventare un grande romanzo nazionale, tema delicato in una realtà che ha conosciuto recentemente un conflitto armato su base etnica e identitaria.
Ma forse dovrebbero essere degli ingredienti riconosciuti sia dai lettori in patria, diciamo così, sia da dagli esterni, quelli che ricercano in una letteratura nazionale alcune caratteristiche diverse o talvolta anche esotiche rispetto alla letteratura che di solito frequentano. Nel caso della letteratura balcanica, se possiamo mettere insieme in un grande calderone tutto quello che proviene dai Balcani occidentali, ad esempio, e quindi dall'area ex jugoslava nello specifico, potremmo andare a cercare delle questioni identitarie, quindi dei ragionamenti sull'identità e su che cosa ci definisce come appartenenti a una nazione o all'altra. Potremmo anche dire che ci sono sempre delle storie rocambolesche con dei plot che viaggiano sempre molto, molto rapidamente e c'è tanto elemento del viaggio di solito in questo tipo di letteratura di quest'area.
Beh, lei citava, evidentemente non possiamo non farlo, la ex Jugoslavia, il fatto che poi ci sia stata quella guerra sanguinosa negli anni 90, i primi anni 90, era il 91-92, che poi ha portato alla disgregazione, alla formazione di realtà politiche indipendenti per molto tempo in conflitto diretto o latente tra di loro. Questo che implicazione ha avuto nel romanzo nazionale? Esisteva ad esempio prima un romanzo nazionale jugoslavo o no, e oggi esistono dei romanzi nazionali quando pensiamo alla Serbia, al Montenegro, alla Croazia, alla Bosnia?
Ma vede, qui la questione è abbastanza complessa, nel senso che se noi ci immaginiamo la letteratura jugoslava come un blocco, noi che l'abbiamo vissuta e che la viviamo ancora dall'esterno, effettivamente c'è stata una letteratura jugoslava ed era la letteratura che si lasciava scrivere, che si poteva scrivere, che veniva pubblicata e che soprattutto varcava i confini, no? E arrivava fino all'estero. Poi con la disgregazione dell'ex Jugoslavia e anche già da qualche anno prima, insomma, durante gli anni Ottanta, questo monolite della letteratura jugoslava è andato disgregandosi e ciò è andato di pari passo con i movimenti nazionalisti, perché ciascuna delle repubbliche che componevano la federazione socialista ha deciso di affrancarsi dalla federazione anche con una produzione culturale e letteraria che fosse nazionale, no? Quindi la letteratura nazionale è andata di pari passo con lo sviluppo del nazionalismo, che poi ha portato alla dissoluzione della Jugoslavia nella peggiore delle maniere, insomma.
Eh sì.
Durante gli anni 90 abbiamo assistito a delle scene, insomma, anche dal punto di vista letterario, veramente grottesche, nel senso che se da una parte c'era un nutrito gruppo di autori, di autrici, di letterati, di intellettuali che continuavano a difendere una comunione dello spazio e di unità tra popoli diversi, o che si erano scoperti diversi ad un certo punto, dall'altra parte invece nei singoli stati si sono sviluppate appunto delle scritture, delle istanze di indipendentiste e quindi anche dei filoni letterari che direi grotteschi, perché erano veramente tirati per i capelli, no? Quindi il romanzo nazionalista, il romanzo che ripercorre la storia medievale di un paese piuttosto che di un altro, per andare a cercare una giustificazione per una diversità che in quel momento lì doveva essere evidente, no? Evidente a tutti. Per fortuna sono passati 30 anni, adesso la situazione è molto diversa, ci sono sì delle repubbliche indipendenti che hanno una loro solidità più o meno insomma evidente. Uh-huh. E, la Croazia è entrata in Unione Europea già nel 13, con quest'anno insomma sono entrati anche all'interno della comunità che utilizza l'euro. Sono repubbliche indipendenti che hanno una loro letteratura, come dire, nazionale che sta dentro dei confini di Stato, no?
Ma si è un po' diluita, mi pare di capire, nel corso di questi ultimi 30 anni, quell'afflato retorico nazionalista che poi faceva anche buon gioco all'infiammarsi della guerra civile. Cioè oggi siamo di fronte a qualcosa che è tornato a essere nazionale e non più nazionalista?
Esatto, sì, è proprio così. Per fortuna, insomma, ad un certo punto le coscienze sono ritornate a una ragionevolezza e si è ritornati a scrivere dei romanzi che non erano più dei pamphlet nazionalisti, ma dei romanzi con delle storie ambientate sia in questi luoghi balcanici, ma che hanno la pretesa e la volontà di uscire dai propri confini. Una cosa molto bella della letteratura balcanica occidentale è che è scritta da persone che hanno una visione molto europea, molto, molto fuori dai loro piccoli confini. E che grazie a queste nuove repubbliche e ad una spinta anche dello Stato alla diffusione delle letterature all'estero, vengono conosciuti sempre di più, vengono pubblicati e tradotti in diverse lingue del mondo. E escono da questi loro piccoli confini. Non è più una letteratura, o meglio, tenta di non essere più una letteratura nazionale ombelicale che guarda solo a se stessa e racconta solo delle storie per sé, ma guarda anche all'estero e si rivolge a un pubblico molto più ampio.
In questo senso, con riferimento proprio a questo tentativo di guardarsi un po' fuori dall'ombelico, Elisa Copetti, c'è una novità che riguarda gli ultimi 2 anni. Croazia, Serbia e Bosnia hanno redatto il cosiddetto manifesto per la lingua comune. Ci vuole dire di che si tratta?
Dunque, questo è un manifesto che non è ancora stato riconosciuto dagli stati, ma che è stato elaborato da un gruppo di intellettuali, di linguisti, che hanno molto sofferto gli anni 90 dal punto di vista linguistico, appunto, quando si è tentato di acuire le differenze tra le diverse varianti della lingua serba croata per crearne delle nuove, no? Quindi la lingua serba che si parla in Serbia, la lingua croata in Croazia, poi la lingua bosniaca in Bosnia e addirittura il montenegrino per il Montenegro indipendente. Di fronte a questa frammentazione che negli anni 90 è stata molto, molto acuita, ad un certo punto ci siamo trovati di fronte alla necessità di avere degli interpreti quando si parlavano due persone, le faccio un esempio, un politico croato e un politico serbo, in una situazione ufficiale doveva esserci un interprete, ma attenzione, perché i due si capivano, si comprendevano benissimo. No. Allora, questo deriva dal fatto che la lingua è una, cioè c'è uno standard che però si differenzia in diverse varianti. Con questo manifesto della lingua comune, un gruppo nutrito di intellettuali e di linguisti ha chiesto la fine di questa grottesca moltiplicazione di lingue del riconoscimento da parte degli stati del fatto che esiste uno standard e diverse varianti.
Era Elisa Copetti, editor per la narrativa straniera per Bottega Errante e traduttrice dalle lingue croata e serba. Ritorniamo in studio per parlare dei grandi romanzi nazionali, tema della settimana di Alphaville. Marco Pagani ha intervistato sull'argomento Margherita Zanoletti, che ha tradotto numerosi autori australiani. Il tema è proprio legato al grande romanzo nazionale nel continente oceanico.
Sì, direi che è un po' la domanda di partenza, come a dire quali sono gli ingredienti, ecco, di un romanzo perché lo si possa chiamare nazionale. Allora, è una questione molto dibattuta, mi verrebbe da dire che la prima qualità potrebbe essere legata proprio alla scrittura, la qualità della scrittura. Ho letto di recente un'intervista a Vanni Santoni, uno scrittore italiano, dice il grande romanzo nazionale dovrebbe fare o disfare la lingua di un popolo. quindi in qualche modo aggiungere qualcosa da un punto di vista linguistico. E poi aggiungerei una forza allegorica, cioè l'ambizione a farsi veicolo di valori universali, di parlare in qualche modo della verità che riguarda tutti gli uomini in relazione con il proprio tempo, naturalmente, e la capacità di dire qualcosa di decisivo sulla storia o sul costume di una nazione, sul carattere di un paese. Ecco, direi che queste tre potrebbero essere gli ingredienti, a mio avviso.
Nel caso dell'Australia, quando si parla di storia dell'Australia, beh, non si può prescindere da un passato costellato di pagine nere, perché se conosciamo bene l'epoca della colonizzazione, che ha visto sterminare popolazioni in America Latina e in America settentrionale, l'Australia da questo punto di vista si è spinta forse ancora più a fondo nella eradicazione sistematica delle culture delle popolazioni aborigene preesistenti. E da questo punto di vista, che influenza ha quel periodo storico sulla letteratura australiana?
Allora, una domanda molto bella e anche molto complessa. Mi verrebbe da consigliare a tutti gli ascoltatori, prima di tutto, un libro che secondo me è un libro chiave, che racconta un po' il passato coloniale dell'Australia, ed è La riva fatale di Robert Hughes, edito in italiano da Adelphi. Ecco, c'è proprio un racconto di questo passato coloniale dell'Australia e diciamo una lettura interessante, perché getta un po' le basi a quello che è un avvicinamento alla cultura australiana, che è una cultura molto lontana rispetto a noi. È stato un vero e proprio genocidio quello degli aborigeni, poi forse ci arriveremo durante la nostra chiacchierata. Però ecco, le rare menzioni degli abitanti originari dell'Australia nelle prime opere di letteratura australiana sono grottesche, sono delle menzioni che in qualche modo non problematizzano, diciamo, il rapporto con le popolazioni originali. Mi viene da dire che le prime opere di letteratura australiana danno una visione un po' romantica dell'Australia, no? Dell'outback, quindi raccontano i primi insediamenti, le colonie penali, un po' come siamo abituati a immaginare i cowboy nel vecchio West americano, no? Quindi costruiscono un immaginario australiano più legato a un'immagine avventurosa. Questo vale per i primi romanzi, mi vengono in mente appunto, non so, Marcus Clark o il primissimo di Harris Avery, ma è interessante vederne il riflesso anche in un'opera molto importante come quella dell'unico in realtà premio Nobel per la letteratura australiano, che è Patrick White, che negli anni 50 del Novecento, nel 57, pubblica Voss, che poi esce in italiano come L'esploratore, in cui racconta proprio la storia di uno di questi primi esploratori, Leichhardt, Ludwig Leichhardt, che si spinge proprio all'interno del continente, e raccontando questa storia anche lui traccia un po' un ritratto dell'Australia, però ecco, lontano da quello che è stato davvero il mondo della violenza, delle uccisioni, dei genocidi, che fa parte del passato del continente.
Beh, la letteratura del passato, soprattutto dell'epoca coloniale, passa evidentemente attraverso la cancellazione dell'altro da un punto di vista del guardarlo come proprio pari, anche per giustificare moralmente quello che all'altro facciamo o abbiamo fatto in passato o hanno fatto in Australia. E si arriva poi alla letteratura postcoloniale, bisogna arrivare comunque al postcolonialismo per trovare delle voci che tentino invece di ridare il giusto peso e rimettere nella giusta luce anche non solo quello che è successo, ma anche il portato culturale delle popolazioni preesistenti. Io ricordo in questo senso la sua edizione critica della raccolta poetica My People di Ogeru Nonukal, che oggi è considerata un classico della letteratura postcoloniale australiana, tradotta in italiano per la prima volta proprio da lei, Zanoletti, che ha presentato il libro a Torino al Salone del Libro l'anno scorso, nel 2022. Ecco, da questo punto di vista, che valore ha quest'opera nel contesto della letteratura contemporanea australiana, e quanto è servita anche quest'opera piano piano, faticosamente, a cambiare rotta nel modo in cui l'Australia racconta se stessa?
Molto bella l'immagine che lei ha usato dello sguardo sull'altro, no? Questa cancellazione. Diciamo che quest'opera di Uguru ha avuto il merito di uscire allo scoperto per prima rispetto al tema dello sguardo sull'altro, della convivenza tra civiltà in Australia. Quindi ha avuto il merito di dare uno scossone da questo punto di vista a proprio alla consapevolezza culturale australiana. Questo libro che ho tradotto è un libro del 1970 ed è un libro fondamentale per capire l'Australia. Purtroppo è uscito in italiano 50 anni dopo la sua prima pubblicazione, ma è interessante vedere come già nel 1970 Uguru, autrice indigena, dà un ritratto nuovo dell'Australia, che non è più una terra di nessuno, una terra nullius, come era stata raccontata, ma una terra in realtà abitata da millenni, con una storia, una civiltà, con le proprie leggi, con i propri personaggi, i propri racconti, ben prima dell'arrivo dei colonizzatori. Quindi, prima dell'opera di Uguru, dell'intervento letterario di Uguru, la presenza degli aborigeni in Australia non era stata documentata, diciamo, dal canone letterario. Il merito dell'autrice è quello di aver segnato un po' un punto di non ritorno. Quindi, scrivendo, Uguru fonda davvero una nuova letteratura, apre alla letteratura australiana la possibilità di raccontare un'Australia antica e insieme multiculturale, connettendo un po' passato e futuro.
Era Margherita Zanoletti da Sydney, noi ci ritroviamo dopo il notiziario.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Moby Dick entra nel vivo per affrontare il tema del grande romanzo nazionale. Abbiamo trovato questo argomento nel corso della settimana con il dossier di Alphaville. Con i prossimi due ospiti cercheremo di mettere insieme tasselli diversi come identità nazionale, lingua, storia, scrittura per definire con maggiore precisione ruolo e forse anche l'attualità di un lavoro autoriale che possiamo definire come il grande romanzo nazionale. Do il buongiorno alla Laura Rossi, professoressa associata di letteratura russa all'Università Statale di Milano. Buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno a Giorgio Fontana, scrittore, docente di scrittura creativa alla Scuola Holden di Torino e alla Scuola Belleville a Milano. Tra le sue pubblicazioni Morte di un uomo felice, Premio Campiello 2014 e Prima di noi. Buongiorno. Dunque, prima di noi ho tra le mani il libro pubblicato da Sellerio e Marco Missiroli nella quarta di copertina lo definisce. Si parla tanto del grande romanzo americano e quello italiano, si domanda, un grande romanzo italiano l'ha scritto Giorgio Fontana, eccolo qua. C'è la forza del passato, l'avventura, ci sono gli amori che siamo stati, è il libro di questa nostra vita. Leggerlo è sapere chi siamo oggi. Ecco, Giorgio Fontana, come un grande romanzo nazionale ci aiuta a comprendere una realtà, un paese, ci aiuta a sapere chi siamo oggi. È corretta secondo lei questa affermazione sul suo lavoro?
Marco è stato molto generoso, quindi non spetta poi a me definirne la correttezza o meno, però ci sono dei temi sui quali è appunto importante, a mio avviso, parlare, discutere. La questione dell'utilizzo del romanzo come mezzo di comprensione, innanzitutto. Dunque, io credo che un romanzo abbia principalmente una dimensione estetica, ma contenga anche una forma di conoscenza differente dalla conoscenza come siamo abituati a pensarla, ovvero illumina attraverso delle soggettività finzionali degli aspetti della vita umana che possono essere anche molto lontani dai nostri e così facendo ci aiuta ad allargare la nostra idea di umano, se così possiamo dirla, e comprenderli meglio. Per quanto riguarda il paese, parlo per quello che ho fatto io, bisogna sempre stare un po' attenti con la generalizzazione di italianità, di identità italiana, sono concetti che vanno maneggiati sempre con grande cautela. Per quanto mi riguarda, io ho raccontato una fetta di paese innanzitutto, l'Italia è un paese molto lungo, geograficamente lungo, e che ha avuto una storia travagliata, complessa, e io mi sono occupato soltanto essenzialmente del nord Italia, del nord-est in particolare, e della Lombardia. Quindi non ambivo a raccontare tutta la nazione. Certamente una cosa che mi è stata restituita durante anche delle conversazioni a seguire della pubblicazione è stato il fatto che molte persone che l'hanno letto si sono ritrovate in alcuni tratti generali, per cui ci sono elementi come la migrazione interna, ad esempio. Io ho raccontato quella da est a ovest, ma la parte preponderante naturalmente ha migrato da sud a nord in Italia, oppure il fatto che le famiglie sono andate progressivamente restringendosi, una certa scalata sociale, se così possiamo dire, quindi l'evoluzione da una famiglia contadina che poi diventa operaia, che poi diventa piccolo borghese. Ecco, tutte queste cose sono italiane in un senso molto lasco, per così dire, e quindi probabilmente ci si riflette, è facile riflettercisi dentro, è facile vedere anche dei pezzi magari della propria famiglia. Quindi già il concetto di grande romanzo nazionale o di grande romanzo italiano nel dettaglio è qualcosa che, come ho detto in precedenza, andrebbe maneggiato un po' con cura, andrebbe caratterizzato meglio criticamente, per evitare che diventi soltanto uno strumento appunto o di marketing, oppure di così categoria molto vaga, che va bene per gli scaffali eventualmente delle librerie, ma non per un discorso accorto dal punto di vista critico letterario.
Il rischio della generalizzazione dell'identità o di parlare per stereotipi potrebbe tendere a essere forte. Chiedo alla professoressa Laura Rossi, invece, per quanto riguarda la Russia, lo sviluppo del grande romanzo nazionale. Stiamo vivendo un periodo molto particolare delle nostre vite. Pochi di noi si erano confrontati anche a distanza con il concetto della guerra. Ne parleremo sicuramente più avanti, ma ci accenna lo sviluppo del grande romanzo nazionale in Russia e qual era la sua funzione?
Grazie della domanda. È veramente un momento complicato e un tema complicato. Visto che ha nominato la guerra e visto che poi è l'esempio che viene sicuramente primo in mente, possiamo anche nominare Guerra e pace di Lev Tolstoi, che rappresenta forse meglio di qualsiasi altro l'idea di grande romanzo nazionale, ma che l'autore non considerava un romanzo, e subito dopo che ha finito di pubblicare l'opera scrisse una nota in cui diceva: non è un romanzo e non è un poema, però, e teniamo, già fa strano che il paragone, e poi non è una cronaca storica, è semplicemente quello che l'autore ha voluto e saputo esprimere nella forma in cui gli è venuto. E quindi già quello che poi è diventato il modello di tanti romanzi anche europei, penso ai Buddenbrook di Thomas Mann e anche a una grandissima opera novecentesca che sicuramente va nominata per la Russia nell'intento, ma che poi ebbe un destino molto complicato, la biologia Stalingrado e vita e destino di Vassili Grossman. Quindi si ispirano a Guerra e pace come grande romanzo, e Tolstoi all'inizio diceva: ma non è un romanzo. Quindi solo questo per dire quanto importante sia il tema da lei posto e contemporaneamente quanto difficile sia rispondere.
C'è però...
Faccio una pausa.
No, per carità, per chiederle, Guerra e pace però contribuisce in modo molto forte a creare una identità nazionale senza, riprendo le parole di Giorgio Fontana, senza generalizzare. Quella che si racconta è davvero la Russia di quel periodo. Ecco, allora Qual è il ruolo della letteratura russa per creare e mantenere, soprattutto in questo momento, mantenere un'identità nazionale?
Certo. Allora, rispondo subito. Quella che dipinge Lev Tolstoj è la Russia prevalentemente nobiliare. Ci sono negli episodi alcuni servitori, ci sono negli episodi di guerra dei soldati semplici e c'è la figura di quella specie di santo che è Platon Karatayev, che è un contadino che insegna una nuova visione della vita a uno dei protagonisti maschili, Pierre Biesuchov, ma per esempio Fyodor Dostoevsky criticava Tolstoj per aver rappresentato soltanto l'alta nobiltà, perché era la classe a cui apparteneva Tolstoj e che conosceva meglio e che di cui conosceva i sentimenti, l'atteggiamento. Ma questo per così una piccola puntualizzazione, ma io sono assolutamente d'accordo con lei che in particolare in tutti i paesi, ma in Russia in particolare, la letteratura abbia avuto una funzione straordinaria di consolidamento nazionale. E però aggiungo soltanto di nuovo, spero di non essere troppo non apparire troppo puntigliosa, che in Russia, per i russi, la letteratura che ha questa funzione straordinaria è forse, o certamente secondo me, prima di tutto non il grande romanzo, ma la poesia. Ed è quella che invece il lettore straniero, per forza di cose, conosce meno, se conosce, non capisce che cosa ci sia di tanto bello, e quindi questa è l'enorme divaricazione che c'è nella percezione della letteratura russa tra il lettore straniero che è innamorato dei grandi romanzi russi e i lettori russi che prima di tutto si identificano nella poesia. E persino in un romanzo, oppure il primo romanzo definito L'enciclopedia della vita russa è sì un romanzo, ma un romanzo in versi scritto da Pushkin negli anni 23 fino al 30-33, quindi dell'Ottocento, quindi una cosa vecchia, ma anche i nostri promessi sposi sono i nostri italiani. Parlo con molto piacere alla radio della Svizzera italiana, anche perché in questo periodo io continuo a fare l'esempio della Svizzera per dimostrare che la lingua non si identifica necessariamente con una struttura politica e sociale e che quindi tantomeno bisogna farsi la guerra
per conquistare
territori.
Questo è un tema, è un tema
dire, come esempio virtuoso contro quello che sta succedendo
in questo,
a diversi chilometri da noi
in questo momento. No, non solo, ma ha già fornito a me e a tanti nostri ascoltatori sicuramente un piccolo assist accennando alla figura di Pushkin. Ne parleremo tra poco. C'erano o ci sono ancora circa 600 statue di Pushkin in Ucraina. Tra poco capiremo anche questo lato, ma voglio tornare da Giorgio Fontana. Guerra e pace, abbiamo intuito, non è un romanzo, almeno secondo il suo autore. Ma allora come si scrive, lei che ha vissuto questa esperienza, un grande romanzo nazionale? Esiste per esempio una ricerca storica, come troviamo in Guerra e Pace, una ricerca storica anche impegnativa per poter trasportare al lettore uno o più determinati periodi nei quali la narrazione viene ambientata? Lei ha accennato anche per esempio all'emigrazione friulana, è un'emigrazione che tanti in Italia e tanti anche in Svizzera, non solo nella Svizzera italiana, conoscono molto bene.
Certo, la ricerca storica è assolutamente fondamentale. Nel mio romanzo tratto quasi 100 anni di storia italiana, europea e non solo, e quindi io ritengo che un autore abbia la massima libertà di andare a raccontare ciò che non ha vissuto, ciò che non ha toccato con mano, lo ha fatto anche Tolstoj appunto. però a tanta libertà corrisponde tanta responsabilità di documentarsi in maniera il più esatta possibile, non solo ad ampio raggio, quindi evitare strafalcioni, errori e sciatterie dal punto di vista cronologico o fattuale, ma anche andando a indagare quella che io chiamo storia spicciola, cioè come si parlava, come ci si vestiva, come si mangiava, quali erano le relazioni personali del popolo in un dato momento e in una data regione. Tutto questo non serve naturalmente per fare un documentario, chiamiamolo così, o una cronaca, che non è il lavoro del romanziere, ma per assicurare a terra, mettere a terra l'immaginazione in modo tale che possa nutrirsi maggiormente di tutti questi ingredienti. Le faccio due piccolissimi esempi.
Volentieri.
A un certo punto dovevo raccontare il bombardamento sopra Udine della fine del 44, che è stato particolarmente intenso e che tra l'altro è una cosa anch'essa tristemente attuale, i bombardamenti sopra le città. Ora, per evitare una descrizione generica, sono andato alla fototeca di Udine e mi sono guardato tutto un pomeriggio le immagini di quel bombardamento per capire precisamente quali erano le zone più colpite, gli effetti, la devastazione, come si era visivamente realizzata, plasticamente realizzata, e quindi ho potuto raccontare, in realtà poi nel romanzo sono due righe, però quelle due righe sono abbastanza sicuro di averle fatte con criterio. Un altro piccolo esempio, stavolta siamo negli anni 50-60, dal Friuli si passa alla Lombardia e un membro della famiglia deve fa l'operaio saldatore. Allora anche lì ho fatto una lunghissima chiacchierata con un signore in pensione che aveva fatto il saldatore in quelle zone e mi ha spiegato la vita materiale in officina, in fabbrica, com'era. Io poi l'ho finzionalizzata, l'ho romanzata, ma sono due piccoli esempi per far vedere che la ricerca non è soltanto documentarsi sui libri, ma anche interagire con le persone, osservare immagini, osservare documentari, leggere giornali dell'epoca e così via. L'elemento guida, diciamo, e concludo, è stato quello che una grandissima scrittrice ha detto molto meglio di me, che è Marguerite Yourcenar, nei taccuini alle memorie di Adriano, dice che occorre tenere un piede nell'erudizione e un piede nella magia, cioè un piede nella ricerca, che lei poi è stata estremamente puntigliosa, lo leggiamo proprio da quei taccuini, e l'altro nella magia, cioè in questa dimensione che poi non ha nulla di arcano, è l'empatia che proviamo con i personaggi dei romanzi, quella magia simpatica, ecco, per così dire, con i personaggi finzionali. E dall'altro lato scegliere un principio narrativo per cui si potevano affrontare 100 anni di storia senza raccontare tutto, perché raccontare tutto è impossibile. E quindi il principio che io mi sono scelto è stato abbastanza istintivamente quello di diciamo guardare la storia da un punto di vista un po' sghembo, un po' laterale, quindi faccio un ultimo esempio: negli anni 70 non ci sono personaggi che fanno i grandi politici o sono vittime di terrorismo o altro, sono persone che uno fa il fotografo, uno è un ragazzino che ha le prese col bullismo, una terza vuole fare la cantante ed è alla prese con la scoperta della propria omosessualità, l'unica che si occupa di politica però lo fa in un gruppo spesso mal raccontato come quello degli anarchici, quindi cercando di uscire, ecco, dalla vulgata anche qui nazionale. Questo è stato un po' il lavoro che ho fatto.
Stiamo parlando del grande romanzo nazionale con Giorgio Fontana, che abbiamo appena ascoltato, e la professoressa Laura Rossi. Ci fermiamo un attimo, chiedo agli ospiti di non andare via, abbiamo un brano musicale. Un cantante portoghese come Antonio Zambujo e la cantante cilena Mon Laferte ci aiutano a comprendere tanti passaggi anche di come in musica si possa creare un'identità passando da identità differenti e molto forti, come appunto quella portoghese e quella cilena. Professoressa Rossi, perché la letteratura russa riesce a creare un'identità, ne ha in parte già accennato, soppiantando, facendo meglio della religione e della politica, soprattutto in Russia. La letteratura ha un ruolo importantissimo per creare e per mantenere, o vediamo anche in questo periodo inevitabilmente questo discorso salta fuori quasi a ogni domanda, ma il ruolo della letteratura e della poesia, come lei ha appena accennato, della parola scritta, hanno fatto storicamente meglio di altre forme di identità nazionale, come appunto le istituzioni, la politica o la religione.
La ringrazio molto per questa domanda.
Grazie,
è molto interessante e ci porta molto, la risposta può portare anche molto indietro e in realtà anche tira in ballo la religione, perché e qui di nuovo è pericoloso il discorso, ma nella prima formazione statale, che ha dato poi origine a due diverse nazioni, che sono quella russa e quella ucraina, ma molti secoli dopo, la Rus di Kiev ha adottato il cristianesimo orientale attraverso nella forma scritta, e si imparava sempre a leggere prima che a scrivere attraverso leggendo e copiando testi religiosi. E qualcuno dice che il valore sacrale, che poi è passato alla poesia, deriva da questa identificazione della parola scritta con la parola religiosa. Però appunto è vero che in effetti quindi non si tratta di un contenuto religioso, ma proprio di sentire come particolarmente prestigioso e importante quello che viene scritto, quello che viene pronunciato da uno scrittore. Un altro elemento di carattere molto diverso è il fatto che nell'Ottocento, insomma in secoli più vicini a noi e soltanto in Russia, non era molto importante l'appartenenza, diciamo, etnica. Per esempio, appunto, anche l'impero russo si era formato per una grande dominazione dei mongoli, mongoli tatari, e quindi le etnie, e poi sono diventati nobili russi anche dei georgiani o personaggi di altri paesi, ma quindi la lingua russa ha questa funzione di identificazione e unificazione. E poi c'è il fatto che quando, prima lei ha nominato la religione, l'abbiamo un po' sistemata, la politica purtroppo per enormi fasi della storia russa è stata soltanto una storia di potere accentrato del più forte, scarsità di una inesistenza di una società civile e quindi diciamo anche il modo, per esempio, ripeto, nell'Ottocento e anche in altri momenti, lasciando perdere il periodo sovietico, ma diciamo anche in altri momenti, nei momenti di maggiore libertà o liberalizzazione, di gelo, parlare forse non era così agevole parlare, non era possibile fare una carriera politica, non esisteva un dibattito politico in quanto tale, ma determinati problemi che ovviamente interessavano il paese venivano incarnati attraverso opere letterarie e poi discussi nella discussione su queste opere letterarie. E quindi alcuni anche dei grandi romanzi russi dell'Ottocento che non sono grandi romanzi nazionali, perché spesso sono storie private, individuali di appartenenti alla nobiltà, ma attraverso il modo in cui un giovanotto si rapporta con una ragazza che potrebbe amare e non ama, oppure invece la sua incapacità di mettersi in gioco in qualsiasi attività, compresa quella sentimentale. Sto pensando per esempio prima a quello che ho nominato, Eugenio Onegin, e poi Oblomov di Goncharov, siamo alla metà dell'Ottocento, tutte queste storie potevano essere interpretate come una autocoscienza di una certa nobiltà, un modo di parlare di se stessi, del proprio posto nel mondo, ma anche della Russia, di se stessi in quanto russi. E quindi questa letteratura al di là appunto del discorso sulla poesia, ha rappresentato un modo di parlare di sé, per riflettere su di sé, portare anche avanti determinate istanze. Per esempio, forse non tutti sanno che in Russia io non mi fermo fino a quando non mi ferma lei.
No, per carità, mi ha lasciato. Prego.
E dicevo, fino al 1861 in Russia c'era il servaggio, quello che chiamiamo un po', diciamo, la servitù della gleba dei contadini, che erano venduti e comprati dai padroni. Bene, perché viene abolita nel 1861? Certo, per motivi anche di decenza, e pensiamo che negli Stati Uniti più o meno negli stessi anni viene abolito la schiavitù, ma anche perché uno scrittore come Turgenev comincia a rappresentare in un'opera che si chiama In memoria di un cacciatore, quindi non è un grande romanzo nazionale, però è un'opera in prosa molto interessante, molto piacevole ed è narrativa, è pieno di personaggi affascinanti. Comincia a presentare dei contadini che sono schiavi, diciamo schiavi, ma sono persone intelligenti, intraprendenti e anche dotate di profondi sentimenti, e quindi anche le persone che non volevano vedere o che non avevano nessun tornaconto si rendono conto.
Certo, attraverso la letteratura. Giorgio Fontana, lei scrive, è docente di scrittura creativa, il suo grande romanzo nazionale, Prima di noi, per scrivere si è ispirato a esempi da altre parti del mondo. Abbiamo sentito soltanto l'esperienza russa, che è assolutamente unica e straordinaria, ma possiamo parlare anche dei grandi autori francesi, americani, e come trasmette, se trasmette ai suoi studenti questo modo e questa necessità di scrivere il grande romanzo nazionale.
Rispondo per prima all'ultima domanda. Non trasmetto idee di quello che va scritto ai miei allievi, mi limito semplicemente a insegnare ciò che è insegnabile, poi per il resto tutto quello che travalica la questione tecnica e l'ispirazione e il desiderio di scrivere ciò che si vuole scrivere è tutto ovviamente assolutamente personale. Io stesso non mi sono seduto a tavolino dicendo adesso scrivo un grande romanzo italiano, un grande romanzo nazionale. Avevo in mente la storia di questa famiglia e nel corso di molti anni l'ho raccontata, quindi questo giusto per chiarire i termini del discorso. Per quanto riguarda le tradizioni e le ispirazioni a cui mi sono riferito, questa è una questione estremamente interessante, perché in Italia tolti gli esempi che vengono in mente a tutti e vengono citati rapidamente per poi essere esauriti, che sono I Promessi Sposi, Le Confessioni di un Italiano, il grande romanzo nazionale, se vogliamo usare questa etichetta, manca. Per quello che serviva a me in particolare, cioè non un elemento narrativo fondativo di una qualche identità che, come ho detto, non è nella mia indole, non mi interessa, ma semplicemente una pietra di paragone squisitamente tecnica, cioè vedere come qualcun altro ha fatto quello che ho in mente io, raccontare quasi 100 anni di storia. Se andiamo a vedere, a scandagliare, almeno a mia conoscenza, non c'è molto. La nostra tradizione letteraria è una tradizione fatta di romanzi per lo più relativamente brevi, o anche quando sono lunghi, penso alla storia di Elsa Morante, non trattano di una vastissima quantità di anni, ma di una, un periodo abbastanza contenuto. Ci sono eccezioni, c'è il Mulino del Po di Bacchelli. C'è un libro molto bello, molto poco noto, di uno scrittore brianzolo che è Eugenio Corti, Il Cavallo Rosso, che è stato un libro che ho tenuto sul comodino, per così dire. Però ecco, non c'è molto altro, quindi mi sono mosso anche in una sorta di felice irresponsabilità da questo punto di vista. Ho guardato piuttosto ad altre letterature e ovviamente alla letteratura russa, tra l'altro ringrazio la professoressa Rossi per avermi chiarito che il Guerra e Pace non è stato pensato come romanzo, la cosa mi ha...
Siamo tutti sorpresi di questa affermazione, è vero.
Mi ha scioccato anche per l'amore che ho provato per quel libro come romanzo. Ma appunto, ho guardato per lo più a un libro che è molto diverso da quello che ho fatto io, ma per questioni strutturali e anche stilistiche era una pietra di paragone alla quale, diciamo, non mi sognavo neanche di avvicinarmi, però la tenevo lì come per dire, ecco, una cosa del genere, voglio andare in quella direzione, che è Underworld di Don DeLillo, che è un grandissimo capolavoro della narrativa nordamericana, che è uscito nel 91 se non vado errato, o nel 94, comunque inizio anni 90, e che racconta circa 50 anni di storia americana. Poi De Lillo, oltre a essere uno scrittore eccezionalmente più dotato, è anche uno scrittore che prende, diciamo, le tematiche storiche, le tematiche narrative con uno sguardo un po' più postmoderno, un pochino più non classico, ecco, anche se quel romanzo ha molto di narrativa tradizionale. Per quanto mi riguardava, io in questo libro, ma in generale, mi sento più uno scrittore legato alla tradizione ottocentesca, diciamo, per così dire. Quindi, anche se non c'entra niente con la questione nazionale, ho guardato al magistero di autori che io amo molto come Stendhal, ecco, per dirne una, per una questione anche di ritmo narrativo, che era quello che mi interessava. Però appunto è un discorso molto interessante sul quale ci sarebbe parecchio da riflettere per questa dimensione nostrana di una certa brevità anche, o di una certa commistione tra la narrativa pura e la narrativa riflessiva o il saggio, penso a Sciascia, a Calvino, a tanti altri. E quindi ecco, è una cosa sulla quale mi interrogo anch'io da molto tempo.
Interessante vedere i riferimenti sia alla grande letteratura dell'Ottocento, che tanti di noi hanno in mente o farebbero immediatamente riferimento, invece anche ai grandi romanzi nazionali vicinissimi a noi, di cui lei, Giorgio Fontana, fa parte, ma citando anche altri autori contemporanei e che ci aiutano a capire la realtà odierna. Ma professoressa Rossi, lei ha accennato a Pushkin poco fa, è inevitabile la domanda, anche perché tanti di noi hanno seguito gli eventi bellici in Ucraina, e Pushkin veniva citato come riferimento dell'imperialismo e dell'invasione russa in Ucraina, una realtà, quella ucraina, che è anche russofona e con grandi tradizioni, tanti grandi scrittori in lingua russa sono in realtà ucraini, Bulgakov, il primo che mi viene in mente, ma
anche
ce ne sono diversi, era quella frontiera, era una frontiera fisica, ma non era una frontiera per la letteratura, ecco, certo. Dallo scoppio della guerra Pushkin viene identificato come il simbolo dell'imperialismo e del simbolo dell'invasione e dell'invasore russo. C'erano, come detto, circa 600 state, alcune sono state abbattute, altre come quella di Odessa invece è ancora davanti al porto della città. Perché Pushkin, ci aiuti a capire perché uno scrittore viene visto come simbolo dell'imperialismo e dell'invasione del nemico russo in questo momento?
Sì, e ci sono diverse ragioni. Volevo soltanto ringraziarla di questo incontro, perché io sto imparando tantissimo, cioè sono molto contenta di conoscere e sentire parlare Giorgio Fontana, e non ho ancora letto il suo romanzo, ma intendo farlo, e sono molto interessata. Trovo molto stimolante questo scambio e di questo intreccio, diciamo, di posizioni. Per quello che riguarda Pushkin, dunque, da un lato torniamo al discorso che aveva fatto lei, cioè non ci sono tante statue di Manzoni nemmeno in giro per l'Italia, e non credo, in Istria o nei posti dove l'Italia ha avuto un impero, e quindi, diciamo, la funzione di identitaria ha portato a costruire le statue, e adesso, ohimè, porta ad abbatterle, ed è peccato. Io in questo periodo io vorrei poter liberare anche la stessa lingua russa dalla Russia, in quanto in questo momento regime imperialista e che ha iniziato una guerra. Per quello che riguarda Alexander Pushkin, che era forse anche una cosa che non si sa molto, perché è stato un po' scolorito, ma insomma aveva un bisnonno africano nero, e quindi aveva un colorito, come venne detto in maniera inopportuna, abbronzato, e quindi non era un russo puro nemmeno lui, e benché il cognome Pushkin sia quello di una famiglia nobiliare di antichissima origine, più antica della famiglia imperiale quando c'era, e quindi rappresenti molto bene un dualismo così anche proprio nel suo DNA, anche se è sbagliato, ma diciamo così, e anche molto dualistica la sua posizione, perché da giovane era un ribelle, scriveva poesie contro l'autocrazia, sperava di vedere una rivoluzione, l'abbattimento della monarchia, questo negli anni, diciamo negli anni 20 negli anni 10 e 20 dell'Ottocento, e poi sappiamo che morì in duello neanche compiuti 38 anni, quindi giovane per adesso, ma diciamo padre di famiglia eccetera, divenne un sostenitore dell'impero, e diciamo scrisse anche dei versi che adesso sgradevoli sul fatto che la Russia aveva domato l'insurrezione polacca e cose di questo genere. Quindi poi in buona parte dell'Ottocento venne visto come un autore superato e poco interessante, ma venne poi recuperato in chiave nazionalistica dall'impero sovietico, da Stalin, e da quel momento in poi, e sempre di più quando al comunismo si è sostituito il nazionalismo, è stato utilizzato in chiave, diciamo, neoimperialistica, per così dire. Quindi è un autore che io amo moltissimo, di cui mi sono occupata, e che di cui non vorrei vedere abbattuta la statua, però posso anche capire che in certi territori in questo momento sia quasi inevitabile questa identificazione. E dall'Ucraina veniva anche Gogol, che ha scritto un romanzo, Le anime morte, che lui voleva trasformare in grande romanzo nazionale. È un romanzo satirico, ma che alla fine fa un inno alla russicità, alla Russia come una troica che vola verso l'infinito. Quindi gli intrecci tra questi due popoli e culture e storie sono veramente, veramente molto complicati.
Cercheremo di capire verso la fine, ci siamo già occupati nelle nostre trasmissioni su RSI Rete 2 anche del ruolo che in questo momento ha la letteratura e la poesia anche in Ucraina per ridefinire o per dare sostegno all'identità nazionale e al conflitto in corso. Ma con Giorgio Fontana piacerebbe comprendere, in passato forse era più semplice, i confini di una nazione spesso coincidevano con la lingua parlata e questo ha portato anche a incomprensioni e per esempio con la lingua tedesca o con la lingua serba, ecco, e a guerre. Oggi invece questa contaminazione con la globalizzazione, la seconda e la terza generazione di autori nati in realtà diverse da quelle della lingua parlata in casa, aiutano a ridefinire o possono aiutare a ridefinire il concetto di grande romanzo nazionale, oppure termini come la globalizzazione, la possibilità di leggere un libro in tutto il mondo contemporaneamente all'uscita, facciamo l'esempio di Spare, soltanto del principe Harry, uscito contemporaneamente in tutto il mondo, non danno spazio al grande romanzo nazionale?
È un problema molto rilevante ed è una questione ancora una volta che va trattata con una certa cautela. Io tutto quello che odora di nazionalismo in generale a me fa venire i brividi, quindi tutto ciò che va contro e va a sfumare queste identità forti è chiaramente benvenuto. Dall'altro punto di vista però, da un punto di vista più strettamente estetico e narrativo, quello che va preservato a mio avviso è la forza del particolare, del dettaglio, quindi senza alcuna ambizione identitaria raccontare, parlo del mio piccolo esempio, com'era Udine nel 56, com'è Milano nel 2018 rispetto a Berlino, rispetto a un paesino dell'Ecuador, ecco. Perché annacquare tutte le differenze in un mare magnum dove si presume che ci sia un unico grande modello di vita, che poi è quello occidentale, non va bene, non è così più che altro, è totalmente irrealistico. Quindi bisogna stare, ed è un confine labile e sottile da sul quale camminare, ma è l'unico a mio avviso, stare in questa dimensione, per cui è vero che il romanzo è quanto mai aperto in questo momento, ma non bisogna neanche far finta che ci sia un romanzo universale per cui tutte le esperienze e tutti i problemi riguardano tutti allo stesso momento, anche perché poi si va a cadere, come di fatto è, in una sorta di sudditanza culturale verso culture più forti, più egemoni, come quella degli Stati Uniti o quella in generale anglofona, e questo chiaramente non parla, un romanzo americano non parla degli stessi problemi o delle stesse questioni esistenziali di un romanzo nigeriano, per dirne una, o di un romanzo thailandese. Perciò, al di là dei confini che sono più porosi in un certo senso, è necessario rispettare queste differenze per una questione ancora una volta proprio di realismo narrativo. Quindi io più che parlare di confini nazionali parlo di lingue. Qua l'esempio delle seconde e delle terze generazioni è illuminante, per cui la lingua è l'approdo di chi cresce qui pur avendo genitori nati o cresciuti in altre nazioni, e può contribuire, e a mio avviso sarebbe ancora più rilevante e interessante dar voce a queste voci, a raccontare un territorio e una storia come la nostra in un modo del tutto nuovo, e magari anche a reinventare e rivalutare una lingua in forme differenti. Chiudo dicendo che tutto questo, che sembra molto moderno, in realtà è anche molto antico, perché noi siamo un paese dove la lingua nazionale era appannaggio, è sempre stata un po' appannaggio di pochi fino a un certo punto. Le lingue comuni e le lingue del parlato erano i dialetti o le lingue locali. Nel mio caso il friulano era la lingua che parlavano tutti. Se avessi ambito a una sorta di lavoro di copia uno a uno, che è quello che non deve fare il romanzo, tutti i dialoghi sarebbero stati in friulano, perché così si parlava nella quotidianità. quindi no, non è vero che adesso l'italiano è minacciato da chissà quali influssi, l'italiano è sempre stato una lingua caratterizzata da profonde forme di pluralismo interno e anche annacquato da dialetti e da localismi, e questa cosa, se raccontata bene, senza regionalismi spiccioli che scivolano nel retorico, è una forza straordinaria, quindi cercare l'universalità anche in questi elementi estremamente particolari, questa secondo me è la sfida del romanzo moderno.
Ecco, quindi facciamo un esempio di scrittori stranieri che scrivono in lingua italiana, abbiamo esempi in Svizzera di scrittori provenienti che hanno ottenuto lo status di rifugiati, che hanno imparato per esempio il tedesco e che scrivono e si confrontano con la nuova lingua di riferimento, se questa frase non è offensiva, ma lo scrittore appartiene alla realtà di cui conosce la lingua, quindi l'esempio di Giunpa Lahiri per esempio a Roma può funzionare o non la vede come una forzatura?
Dipende tutto un po' dall'esito del testo, naturalmente. Ci sono scrittori e scrittrici che nel Novecento hanno usato altre lingue in maniera straordinariamente brillante ed efficace, penso ad Agota Christoph, così il primo esempio che mi viene in mente, tanti scrittori soprattutto che provenivano dall'est europeo, che sono emigrati nell'Occidente, si sono presi altre lingue per raccontare o chiarire in forme differenti il loro pensiero. Anche Milan Kundera ha scritto da un certo punto in avanti in francese. Quindi dipende un po' da caso a caso, ecco. Quello che bisogna, sul quale io porrei un pochino di attenzione, è la questione dell'appropriazione culturale, cioè il fatto di non dare per scontato che apprendere una lingua significhi poter conoscere alla perfezione o quanto serve quella realtà, quel dato caso. Cioè non sottovalutare il fatto che cambiando lingua si cambiano anche molte sfumature di quello che si va a raccontare. Perciò ecco, siamo sempre, mi perdoni se mi ripeto, però no. Sono cose che mastico abbastanza quotidianamente, siamo sempre lì, siamo sempre in quel terreno scivoloso che sta da un lato della massima libertà che deve avere un autore, un'autrice, e ben vengano tutte le sperimentazioni del caso, e però con altrettanta responsabilità, per cui ci si confronta con dei dati di fatto che sono lingue, realtà, emozioni, problemi, anche conseguenze tragiche o comiche, se vogliamo, degli effetti della grande storia, per cui se io arrivo con la mia forza quasi neocoloniale in un posto dove potrò prendere quella lingua e usarla, se io arrivassi in Albania, imparassi albanese e mi piccassi di scrivere il grande romanzo albanese, non dico che non posso farlo, però diciamo che dovrei fare molta, molta, molta attenzione, per una questione anche di rispetto umano, ecco, per così dire.
Particolarmente, particolarmente chiaro, chiedo a Laura Rossi, alla professoressa Laura Rossi, il russo, la lingua russa adesso viene vista come la lingua del nemico in Ucraina, ma è anche vero che c'è una realtà che scrive in ucraino, una realtà anche particolarmente florida, e c'è una realtà che scrive in lingua russa e che utilizza il russo per esprimere il proprio dissenso nei confronti del resto dell'identità nazionale, per brevità, ecco, questa la domanda è posta così. Perché sta succedendo e come a questo punto allora la grande letteratura russa non trova più spazio? Abbiamo visto bruciare i libri in Ucraina e buttare giù le statue. Perché non trova più spazio? È solo letteratura in fin dei conti?
Certo, io spero che in questa fase finisca il prima possibile, cioè la guerra ovviamente, ma anche la guerra ammesso che esista, poi, perché tanti fenomeni vengono gonfiati. Anche da noi in Italia sono state temporaneamente proibite due lezioni, e in Russia ne hanno fatto un caso, due lezioni sulla letteratura,
sì,
russa,
sì, invece,
per fortuna queste cose poi non sono continuate, a meno che non ci fossero personaggi particolarmente compromessi. No, certamente in questo momento c'è anche una nuova fioritura proprio della poesia, proprio in poesia, di autori che non si identificano con il regime presente, che pubblicano online testi, cioè poesie nuove proprio sull'angoscia, su quello che sta succedendo. Anche si è parlato, credo, anche insomma, nei paesi europei, di un caso di una regista che è stata arrestata perché, con pretesto di diffondere il terrorismo, perché aveva messo in scena una commedia che al contrario condannava il terrorismo islamico e le povere ragazze irretite dai guerrieri jihadisti, e questa è anche una bravissima poetessa. E quindi trovare legge in questi, diciamo, confesso che anche per me, io non ho mai letto tanto testi contemporanei come da quando, per ritrovare, diciamo, la vera cultura russa che io conoscevo, da quando la Russia, come Stato, ha invaso un paese fratello. E veramente si vede anche come la vitalità della lingua russa moderna, in cui ci sono, puoi trovare i nomi di certi mobili dell'IKEA insieme con formule di preghiera. E mi ricollego a una piccola cosa che avete detto voi nella parte nell'altro dialogo: la lingua italiana è troppo è molto letteraria, e anche a noi capita di dire, beh, questo lo dovremmo tradurre in dialetto, però in quale dialetto? E a quel punto non si fa, però si perde tantissimo di quelle inflessioni colloquiali che possono fare la ricchezza di un grande romanzo, di un grande romanzo nazionale, o anche di un racconto ambientato in un ambiente specifico e in cui si voglia riprodurre, e i russi sono stati bravi, sono stati e sono bravissimi in questo, proprio le inflessioni del linguaggio parlato, di vari ceti, di varie provenienze, di varie età. E così via. Quindi è vero che però io dicevo la lingua italiana generale, magari quella in cui scriverei io, ma non è detto quella degli scrittori più giovani, e quindi anche per questo è un incontro stimolante. E quindi la poesia, in questo momento non è certamente il tempo, credo, da nessuna delle due parti di scrivere racconti di guerra, però appunto c'è una poesia sia in Ucraina che in Russia, nelle due lingue, che riflette su questo passaggio terribile che stiamo vivendo, e speriamo appunto che diventi prima possibile un ricordo su cui riflettere, e non invece una tragica realtà che distrugge le biblioteche, i musei, i teatri e da una parte, e dall'altra mette il bavaglio.
Non un presente, un passato su cui riflettere, non un presente con cui confrontarci. Ringrazio la professoressa Laura Rossi, associata di letteratura russa all'Università Statale di Milano, che ci ha aperto un mondo sulla letteratura russa, e grazie a Giorgio Fontana, scrittore, docente di scrittura creativa alla Scuola Holden di Torino e alla Scuola Belleville a Milano, e tra le pubblicazioni che è stato la base dell'ora che abbiamo affrontato insieme, Prima di noi, per Sellerio, definito un grande romanzo nazionale. Grazie a entrambi per la partecipazione a Moby Dick, e buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Noi ci ritroviamo dopo il notiziario con l'ultimo ospite, e torneremo a parlare in parte anche del grande romanzo nazionale italiano, e parleremo anche dei 50 anni della morte di Carlo Emilio Gadda. Sarà Renato Martinoni. A tra poco.
Moby Dick, Magazine di cultura, politica, società.
Ultima parte di Moby Dick, ben ritrovati da Alessandro Bertellotti e da Davide De Donatis in regia. Domani ricorre il 50° anniversario della morte di Carlo Emilio Gadda, scrittore, non solo, poeta, non solo. Chi sta davanti a un microfono radiofonico, per esempio, non può non avere consultato almeno una volta le sue norme per la redazione di un testo radiofonico. Non parleremo per i prossimi 25 minuti soltanto di Gadda, anzi do il buongiorno a Renato Martinoni. Buongiorno.
Buongiorno.
Professore emerito dell'Università di San Gallo e, diciamo, ottimo interlocutore quando si parla di grande romanzo nazionale, che è il tema della nostra trasmissione. Il grande romanzo nazionale, poi parleremo anche di Gadda relativamente a questo tema, ma il grande romanzo nazionale in italiano funziona, non funziona, ha funzionato, non c'è stato spazio. Ci racconti la sua prospettiva quando si parla di questo tema?
Ma guardi, intanto forse dovrei rispondere con due interventi, se lei permette.
Tutta la libertà che vuole, ci mancherebbe.
Il primo riguarda proprio questa definizione di romanzo nazionale. Ho ascoltato prima gli interventi che sono stati fatti con grande interesse, però devo dire che continuo un po' a far fatica a capire che cosa vuol dire romanzo nazionale, e cerco di spiegarmi in maniera un pochino didattica, magari. Allora, un romanzo nazionale è nazionale perché parla della nazione, perché parla a nome della nazione, oppure perché interessa una certa nazione, oppure perché ancora una nazione si riconosce in quel romanzo, in quello che racconta, oppure perché addirittura un romanzo diventa emblema di una nazione o per una nazione. Sono delle domande chiaramente che implicano delle risposte diverse e che chiaramente portano anche a delle conclusioni differenti. Io capisco, per esempio, che in questo momento, questo triste, tristissimo momento in cui c'è una guerra devastante che viene combattuta in Ucraina, un romanzo, che sia esso scritto in lingua ucraina oppure in lingua russa, possa assumere all'improvviso un valore nazionale oppure anche magari un valore antinazionale. Però detto questo, e cioè uscendo un pochino da questi parametri, da queste griglie, continuo appunto a fare un po' fatica a credere che esistano dei romanzi nazionali che durino nel tempo, nella loro, chiamiamola così, nazionalità, o che non siano legati a dei momenti particolarmente intensi. Faccio magari qualche esempio.
Volentieri, sì.
Penso in Italia all'immediato secondo dopoguerra, quindi a un'epoca veramente difficile, l'epoca della ricostruzione, che non è solo la ricostruzione del territorio, delle città distrutte, ma prima ancora è la ricostruzione degli italiani, dei loro animi, diciamo delle loro speranze e dei loro pensieri. Quindi ecco, potremmo immaginare per esempio che la cosiddetta letteratura della resistenza, cioè la letteratura che racconta la guerra civile italiana, chiaramente da un punto di vista e non dall'altro, possa anche diventare una letteratura in qualche modo nazionale, perché pur essendo magari geograficamente incentrata su alcune regioni del nord, in realtà tocca argomenti importanti come quello del fascismo, dell'antifascismo, della libertà, della violenza e via di seguito. Potremmo pensare, ma qui non è più la letteratura, è il cinema, il neorealismo è probabilmente un momento nazionale del cinema italiano. Ecco, detto questo, continuo ad avere qualche dubbio e vorrei forse distinguere comunque tra un termine nazionale e un altro termine, e cioè nazionalista, no? ho l'impressione che qualche volta a essere nazionali siano i romanzi che sono fatti diventare nazionalisti per un motivo o per l'altro, per la pedagogia della nazione oppure per una guerra in corso. Ecco, e detto questo, io fatico un po' a trovare, al di là di quelli che sono stati già così ricordati prima, per esempio i Promessi Sposi, ecco, che nascono con un intento particolare, fatico a trovare una risposta a questa domanda.
Ha accennato ai Promessi Sposi, che è stato citato come grande romanzo nazionale. Concorda, almeno coi Promessi Sposi è un sì, grande romanzo nazionale. Parlavamo prima di statue abbattute. A Lugano non c'è una statua dedicata a Manzoni, ma c'è una piazza. È comunque un simbolo, è comunque un riferimento nella letteratura, con uno romanzo che viene definito grande romanzo nazionale. Lo è stato almeno nella prima parte della trasmissione.
Allora, i Promessi Sposi sono un grande romanzo, e qui io parlo di qualità, perché chiaramente poi quando si ci si occupa di letteratura conta anche la qualità, non conta soltanto, diciamo così, l'etichetta di un certo tipo di produzione. Nel caso dei Promessi Sposi abbiamo un'alta qualità e abbiamo anche un intento, in qualche modo, chiamiamolo così riduttivamente, ma non nei confronti del romanzo, sia ben chiaro, pedagogico. Cioè Manzoni, sappiamo, vuole rispondere a un problema molto grande con cui l'Italia si è confrontata, l'Italia che ancora non è nata politicamente ma che sogna di diventarlo presto, e cioè di avere una lingua comune, e cioè di avere dei lettori, avere una comunità politica che non sia soltanto un'idea in qualche modo utopica ancora, ma che diventi una realtà concreta, per cui scrive un romanzo anche proprio pensando a queste cose. Qualche decennio più tardi, su un altro versante, Francesco De Sanctis scriverà una storia della letteratura italiana che ha permeato le conoscenze, le visioni, gli studi di intere generazioni di italiani, e che evidentemente voleva a sua volta, come facevano gli storici e altri ancora, dare un'idea dell'Italia, un'idea che all'Italia mancava. Quindi chiaramente noi dobbiamo, come dire, ammirare tutte queste persone, scrittori, critici, storici, eccetera, ma nello stesso tempo forse non dobbiamo neanche dimenticare che l'Italia comunque resta un paese particolare, dove la parola nazione, e quindi anche secondo me la parola o il concetto di romanzo nazionale, trova grandi difficoltà a realizzarsi. Se vuole glielo spiego, cioè vado ancora un po' avanti, ma sì, non vorrei...
No, sì invece, perché rimaniamo... La domanda è, ci spiega allora perché questa affermazione?
Beh, intanto il romanzo nazionale può essere un romanzo che racconta la storia nazionale, abbiamo sentito prima anche dei nomi, la storia di Elsa Morante, certo, le confessioni di un italiano. Chiaro che dietro c'è comunque una determinata preoccupazione, Bacchelli, eccetera. Oppure potrebbe essere semplicemente un romanzo che circola e gode di prestigio in tutta una nazione, pur non confrontandosi per esempio con la storia, con l'idea della nazione. Ma l'Italia, non dobbiamo mai dimenticarlo, è un paese particolare e complesso, non ha avuto nel corso dei secoli un centro, quindi io immagino che sia più semplice parlare di letteratura nazionale in Francia, poniamo, o in altri paesi, che non in Italia, dove un punto di riferimento non c'è mai stato, al di là certi momenti, forse anche di una certa retorica nazionale. Poi, come è stato ricordato prima, l'Italia per molto tempo non ha avuto una lingua che non fosse una lingua molto elitaria, cioè l'italiano, e non solo, non ha avuto neanche una letteratura popolare come poteva averla l'Inghilterra oppure la Germania oppure la Francia già in epoca ottocentesca. Ma non finisce qui la storia. L'Italia fortunatamente ha dovuto fare i conti con le tradizioni regionali, che sono sempre state molto molto forti e molto importanti, lo sottolineo, molto importanti, e in più ha avuto anche delle tradizioni dialettali. Tutto questo chiaramente va in una direzione in qualche modo antinazionale. E questo rende, come dicevo prima, molto difficile parlare di un romanzo nazionale. È chiaro, Sciascia è uno scrittore nazionale perché in realtà, probabilmente, al di là del fatto che un grande scrittore si è occupato in particolare di un determinato argomento. Pavese è uno scrittore nazionale, pur essendo in qualche modo uno scrittore piemontese. Fenoglio, addirittura si pensi, non so, a Giuseppe Gioacchino Belli, che è un grandissimo poeta, è uno dei più grandi poeti in assoluto in Italia, e non solo perché scrive in dialetto, ma è un poeta importantissimo, ecco, non scrivendo in lingua italiana. Quindi ho un po' l'impressione che, almeno quando parliamo dell'Italia, tutto diventi estremamente complesso, e forse dobbiamo anche stare attenti a non voler cercare in tutti i modi una risposta che in realtà forse non c'è.
Un errore che abbiamo cercato di non commettere per bocca di Giorgio Fontana neanche nella parte precedente della trasmissione. In questo contesto si inserisce anche Gadda, allora, a questo punto, che non scrive la realtà, scrive della realtà intorno a lui, ma in un modo diverso da quello che ci possiamo aspettare, allora.
Ma vede, la letteratura, forse la vera letteratura, non è mai nazionale. La vera letteratura è locale, regionalistica, nazionale e internazionale. Quindi Gadda non è solo uno scrittore nazionale, sarebbe a mio giudizio riduttivo vederlo in questa dimensione. Gadda è molto di più. Gadda è uno scrittore che ha avuto una sensibilità, diciamo così, in quanto ai temi, in quanto al pensiero, in quanto anche alla lingua, al suo pastiche, per esempio, che evidentemente fa di lui un autore che non possiamo semplicemente inserire dentro i canoni della nazionalità italiana. C'è anche un Gadda chiaramente più legato alla realtà delle cose. Forse quando si parla di lui, di questo grandissimo scrittore, appunto, non so, si ricorda il pasticciaccio, si ricorda, certo, la cognizione del dolore, però vorrei ricordare, per esempio, che c'è anche un Gadda che parla della propria esperienza traumatica che provoca in lui una rabbia terribile, quella della Prima Guerra Mondiale. Quindi il Gadda che ha scritto un diario di guerra e di prigionia, il Gadda che ha scritto i racconti del castello di Udine, cioè un Gadda chiaramente che nel suo atteggiamento duro, così, che rivela un profondo dolore ma anche una grande rabbia nei confronti del proprio paese, diventa in qualche modo un elemento imbarazzante. Ma nello stesso tempo Gadda è uno scrittore espressionista, quindi è uno scrittore che si associa a come dire, fenomeni culturali che non sono soltanto italiani, sono nord europei. E quindi, ecco, questa è la sua grandezza, secondo me. Questa è il suo essere nazionale, ma anche oltre il livello nazionale.
E questa è la ragione per cui a 50 anni dalla morte ancora leggiamo con attenzione Carlo Emilio Gadda?
Io credo che Gadda vada letto, ma intanto va letto come scrittore che documenta una realtà da un punto di vista molto particolare. Parlo della guerra, parlo della sua esperienza di prigioniero in un lager tedesco, e questo mi fa ricordare che la letteratura è, come dire, è un elemento, è uno strumento di testimonianza e di riflessione. Mi vengono in mente, qui esco dalla letteratura, certi scritti di Giorgio Agamben, per esempio, che riflettono orientati sull'oggi, quindi anche sul tema, per esempio, delle migrazioni, sulla questione della privazione della cittadinanza, della privazione, come dire, dei diritti dell'uomo. E questo poi è un argomento che tocca anche le guerre, tocca tutti i fenomeni socio-economici legati alle migrazioni di oggi. Ecco, questo c'è in Gadda, queste riflessioni ci sono, e quindi leggendo queste sue opere, già le prime, appunto, che parlano della sua esperienza di vita drammatica, mi sembra che siamo confrontati veramente con uno scrittore di grande qualità. Poi, come dicevo, c'è l'altro Gadda, quello dei romanzi più noti, che così non può essere, a mio giudizio, ricondotto unicamente a una categoria nazionale della letteratura. In più induce forse un altro elemento importante, ed è che Gadda ha una formazione scientifico-tecnologica, non è automatico. Sì. Era ingegnere, sì, i quaderni dell'ingegnere, così sono intitolati i quaderni, cioè una rivista di studi gaddiani che esce ancora oggi. E questo spiega, a mio giudizio, anche una mentalità del tutto particolare che lo porta a guardare alle cose attraverso uno spettro un po' diverso da quello umanistico, letterario, che accompagna spesso la scrittura di autrici e di autori.
Ecco, è un atteggiamento pragmatico quello che porta a cercare di raggiungere anche un obiettivo. Ritorno sulla comprensione della necessità di avere un linguaggio diverso, per esempio per la radio. Il suo manuale per parlare alla radio resta un punto di riferimento, come abbiamo accennato anche in apertura. Le norme per la redazione di un testo radiofonico, era guardare anche al risultato finale, all'obiettivo, all'ascoltatore, quindi anche al lettore. C'è questo in Carlo Emilio Gadda?
Io credo proprio di sì, perché se leggiamo, diciamo, il Gadda scrittore, poniamo, del pasticciaccio, no? Ci troviamo confrontati con una lingua di natura espressionistica molto difficile, cioè non è una lingua all'acqua di rose, una lingua trasparente, è una lingua chiaramente che nasce da motivazioni molto precise, che ha una sua funzione, che rivela anche, come dire, delle preoccupazioni nei confronti di quelli che sono i mali del mondo. Però, detto questo, ecco, il fatto che Gadda abbia avuto una formazione di natura, come dicevo prima, scientifico-tecnologica, era un ingegnere, certamente lo ha portato anche a guardare alla lingua, a guardare al modo di comunicare, che in qualche modo semplifica la situazione. Dico semplifica non nel senso negativo del termine, ma sappiamo, ci sono persone che quando parlano non si lasciano capire, non sono capaci di farsi capire. Gadda invece, che scrive in un certo modo, poi sa parlare, al di là del fatto tra l'altro che era anche un uomo con un suo carattere, non necessariamente sempre aperto, ma trova una soluzione per il linguaggio radiofonico che è modernissima. E questa sua modernità certamente si ricollega appunto a questa sua sensibilità, a questo suo imprinting tecnologico e scientifico che lo porta a confrontarsi con la lingua e a usarla in un certo modo che poi la rende estremamente comprensibile. È un grande merito questo.
Un'ultima domanda. Abbiamo accennato alla storia della letteratura. Appare chiaro che il grande romanzo nazionale italiano fatica a trovare spazio in uno scaffale di una libreria, ma la storia della letteratura italiana invece esiste ed è molto ricca. Non solo, mi rifaccio a una domanda posta poco fa a Giorgio Fontana. Le seconde, le terze generazioni di immigrati, il confronto con la lingua di chi non è nato, che è nato con un idioma, parlando un idioma diverso e che probabilmente lo parla ancora in casa. In che modo aiuta o limita, secondo lei, la diffusione della letteratura e lo sviluppo della letteratura italiana?
Non so se capisco bene la sua domanda, ma cerco di rispondere e spero di avere capito. Intanto il fatto che come dire, un migrante che in casa parla una propria lingua e poi è chiaramente confrontato con una realtà, quella che gli sta attorno, dove comunque vive, dove magari lavora, dove va a scuola, dove ragiona, dove si informa, dove prova gioia oppure prova dei dolori, questo confronto è sempre, a mio giudizio, benefico. Tutti i confronti sono benefici, tutti i confronti sono dolorosi, ma sono anche benefici. Sono dolorosi perché chiaramente si assiste inevitabilmente a degli scontri, non può non essere così. Però nello stesso tempo poi si sviluppa una capacità mentale che chi magari non ha mai vissuto esperienze come queste, cioè appunto di confronto, di scontro, di dolore, di riflessione, non possono sviluppare. Quindi io credo che, ecco, chi magari venendo da via poi si mette a scrivere o nella propria lingua o nella lingua del luogo in cui vive, oppure in lingue che possono anche essere in qualche maniera una sorta di mescolanza di queste esperienze linguistiche, possa anche arrivare o debba anche arrivare a partecipare attivamente alla vita culturale, producendo opere sicuramente di grande interesse. È chiaro che a questo punto il concetto di nazionalità si complica ancora di più, perché uno sì, si porta dietro una religione, una mentalità, una cultura, una sensibilità. Pensiamo per esempio, non so, al rapporto con il dolore, che non è uguale dappertutto, è molto diverso a seconda delle culture. Ecco, e quindi questo chiaramente avrà, come dire, delle riflessioni, dei riflessi, non delle riflessioni, su quello che uno produce, se scrive per esempio. Io la vedo positivamente, ecco, anche se forse non bisogna neanche, come dire, idealizzare troppo, perché poi le differenze spesso rimangono.
Ringrazio il professor Renato Martinoni, professore emerito dell'Università di San Gallo, che ci ha convinto e ci ha aiutato a navigare nella difficoltà di leggere e comprendere il tema di oggi di Moby Dick, il grande romanzo nazionale. Grazie per il suo aiuto e per la partecipazione a Moby Dick.
Grazie, buongiorno a tutti.
Siamo in chiusura, Davide De Donatis in regia, Alessandro Bertellotti al microfono, Moby Dick si chiude qua, grazie per aver seguito la nostra trasmissione, i programmi proseguono su RSI Rete 2.